www.dj.it e la storia continua.
Quindi la vediamo un attimo.
Ma possiamo anche cominciare piano piano. Perché
sono tanto sono le prime considerazioni. Ecco, stavo pensando, visto che non siamo in molti, in genere non si fa abitualmente, se volete in un certo momento non interrompere, che è una brutta parola, però intervenire in quello che dico, anche quello che poi dirà Renato, sono due relazioni diverse, non ci sono problemi da parte nostra, perché poi viviamo come un'interruzione. Poi alzate la mano come si fa a scuola, no? A scuola noi, insegnanti, nei momenti in cui gli alunni alzano la mano, sono sempre contento, tranne poi scoprire regolarmente, quasi sempre, che hanno alzato la mano per andare ai servizi, li vorrei ammazzare, quelle volte veramente li vorrei ammazzare. Non è che abbiamo concordato in un certo momento, ho detto, sentite, dovremmo di parlarci chiaro, che non posso tutte le volte illudermi nel momento in cui sto parlando di vari argomenti. Ecco, se volete andare ai servizi fate così. Ecco, se volete intervenire, benissimo, alzate la mano normalmente. Sì, sono grandi, sono grandi. Sì. Quindi si va dai 16 ai 18, 19 anni.
Allora, prima di entrare, avete qualche domanda da farvi, loro? Dalla parte, ovviamente. Ho detto, dimmi, quant'è che facciamo per entrare? Le maestre avevano scontato. No, non si può, sì, non c'è un problema con l'orizzonte. Buona parte.
Va bene, allora buonasera, possiamo iniziare. Io e Renata ringraziamo per questo ennesimo invito. Come vedete, l'argomento di questa sera è proprio l'8 settembre del 1943, quello che è accaduto in Italia. Quindi ci saranno due relazioni, la mia e quella di Renata. La mia si basa su quello che è accaduto l'8 settembre del 1943, quindi vedremo le cause dell'8 settembre, le conseguenze, e poi cercheremo di giudicare, di capire, ecco, la cosiddetta fuga del re verso Pescara e poi Brindisi. Mentre Renata invece ci narrerà storie di militari legnanesi sorpresi dall'8 settembre. Alcuni riusciranno a tornare a casa, vedremo poi il racconto dettagliato di Renata, altri si nascosero, altri la ex militare dell'esercito italiano diventarono partigiani, altri aderirono al nuovo fascismo, al fascismo repubblicano, altri, loro malgrado, diventarono IMI, quindi internati militari italiani. Quindi non entreremo nel dettaglio degli internati militari perché sarà l'argomento prossimo, fra un mese, quindi vedremo che cosa è accaduto, lo sappiamo del resto, a 650.000 militari italiani, ecco, che vennero poi internati o deportati, come preferiamo, all'interno degli Stalag tedeschi. Per entrare nel discorso dell'8 settembre potremmo dire che è difficile in poche parole dare un'idea di quello che è accaduto, ecco, in questo giorno del tutto particolare. Potremmo partire però dai titoli di alcuni libri, perché i titoli dei libri di storia, soprattutto quelli più conosciuti, sono sempre significativi. Elena Agarossi, che è una storica italiana che ha scritto il miglior libro finora, ecco, sull'8 settembre, titola il suo libro Una nazione allo sbando. Indro Montanelli, che insomma, ha dato un grande impulso, se vogliamo, allo studio della storia italiana, L'Italia della disfatta. Silvio Bertoldi, Apocalisse italiana, 8 settembre 1943, fine di una nazione. Ruggero Zangrandi, L'Italia tradita, 8 settembre 1943, e sono solamente alcuni titoli, potremmo andare avanti e quindi riempire un paio di pagine, quindi insomma i titoli danno un certo significato. Anche qua in sede di introduzione volevo dire che durante la Seconda Guerra Mondiale non c'è stato in nessun paese un avvenimento paragonabile all'8 settembre italiano, con lo sfascio dello Stato, dell'esercito nel giro di poche ore, con la latitanza del governo che si farà vivo solamente l'11 di settembre dichiarando guerra alla Germania. Quindi c'è questo vuoto tremendo, terribile, no? Durante la guerra tra l'8 fino all'11, quando da Brindisi Badoglio e Ambrosio, che era il capo di stato maggiore generale, si rifanno vivi dicendo dovete combattere contro i tedeschi. Quindi sfascio dello Stato, sfascio dell'esercito, latitanza del governo per alcuni giorni. Mi è capitato di parlare dell'8 settembre e per dare un'idea ho sempre fatto riferimento a un terremoto apocalittico. Qual è il grado più alto della scala Mercalli? 8, il nono grado, ecco, il nono grado della scala Mercalli, è quello che distrugge tutto. Quindi per avere un po' il sentore di quello che è capitato in Italia, pensiamo alle conseguenze di un terremoto. Fino a qualche secondo prima tutto è normale. Poi la terribile scossa di terremoto, poi tutta una serie di scosse più o meno di assestamento che però provocano altri crolli eccetera, e poi la miseria delle popolazioni che sono prive della casa, la morte, le sofferenze, i feriti, i mutilati, quindi insomma è più o meno quello che è accaduto in Italia. In sintesi, quali sono gli avvenimenti più importanti da ricordare? Il 3 settembre e l'8 settembre. Il 3 settembre il governo Badoglio firma l'armistizio con gli anglo-americani, quindi a Cassibile, vedremo poi nel dettaglio. L'8 settembre invece viene diffuso dallo stesso Badoglio il famoso comunicato, e poi il giorno dopo, nelle primissime ore della mattinata, alle 5 del mattino del 9 di settembre, ecco, il re Badoglio, che è il nuovo primo ministro, alcuni ministri del suo governo, e non tutti perché alcuni vengono dimenticati a destra e a sinistra nei vari corridoi, ecco, dei palazzi romani, la famiglia reale, senza dare nessuna disposizione alle forze militari, le quali poi si trovano a fare i conti con la reazione tedesca. Questo in sintesi è l'8 settembre.
Quindi sono... Mi sono scusi.
Sì, sì, quasi che è possibile dialogare.
A me risulta che ho letto qualche che la stessa armistizio pare sia stato che l'abbiano pubblicato Eisenhower stesso.
Non ho capito,
l'armistizio,
sì.
Che venisse letto alla radio dello stesso Eisenhower.
No, Eisenhower nelle ore precedenti, da Algeri, che era la sua sede, aveva diffuso il suo comunicato, ecco, in cui le forze militari italiane non erano più considerate nemiche. Però è necessario che ci fosse il comunicato di Badoglio. Perché il comunicato di Eisenhower poteva sembrare anche una bufala, tutto sommato.
Perché nel testo dice
Eisenhower, che poi la premette per avere in quelle ore proprio evidente un motivo, perché il giorno dopo c'era lo sbarco a Salerno da parte degli americani. Quindi insomma nel nostro incontro ci chiederemo perché le cose andarono così, se c'era un'alternativa, se era possibile combattere subito i tedeschi dopo il 25 luglio, quando Mussolini fu arrestato per volontà del re. E poi se avremo tempo, ecco, ci chiederemo come interpretare l'8 settembre. L'8 settembre è la morte della patria, come è stato detto da Galli della Loggia circa una decina di anni fa, ma prima ancora da altri storici importanti. Oppure l'8 settembre, rovesciando il discorso, è l'inizio di una svolta radicale con la nascita della resistenza. Sono queste le due interpretazioni principali, quindi morte della nazione, morte della patria, quindi un avvenimento di straordinaria efficacia, seppure in termini negativi, oppure dall'altra parte con l'inizio della resistenza, ovvero di una nuova idea di nazione, di Italia e di patria. Allora, iniziamo il nostro percorso storico, relativamente breve perché poi c'è l'intervento di Renata. Il punto di partenza è il 25 luglio del 1943. Sappiamo che cosa è accaduto. Il 25 luglio c'è la riunione del Gran Consiglio del Fascismo e Mussolini viene sfiduciato. È la prima volta quindi che deve fare i conti con un'opposizione all'interno dello stesso partito fascista, perché si vota un ordine del giorno, che è quello promosso da Dino Grandi, e l'ordine del giorno ottiene 19 voti contro 7. 19 voti in cui la guerra di Mussolini viene sfiduciata. È vero che le cose andavano male in quel momento, perché il 25 luglio del 43 gli americani e gli inglesi sono già in Sicilia, quindi c'è già stato lo sbarco, e contemporaneamente c'è già stato il bombardamento, quello a San Lorenzo, a Roma, del 19 luglio del 43. Era sbagliato dare tutta la colpa a, a Mussolini, cioè Mussolini diventa un po' il capro espiatorio. Qual è l'obiettivo di Gramsci? Non è solamente quello di polemizzare contro Mussolini, è quello di ridare alla re il controllo dell'esercito, perché secondo lo statuto albertino era il re che era il supremo comandante dell'esercito. Poi durante la seconda guerra mondiale, fin dall'inizio, è stato Mussolini che ha avvocato a sé il controllo e la direzione dell'esercito. Quindi mettere da parte Mussolini, dare al re il controllo dell'esercito e intanto traghettare l'Italia fuori dalla guerra. Quindi insomma è una parte della classe dirigente italiana che fa i conti con l'inevitabile sconfitta. Ormai è chiaro, la guerra è perduta. È vero che la guerra poi si trascina con un corteo di sofferenze, di vittime, soprattutto in Italia fino al 25 aprile del 45. Però chi aveva occhi per vedere, in questo momento intuisce che la guerra è persa. Con gli americani in Sicilia, con gli americani che ormai sono arrivati in Sicilia e tra non molto traghetteranno in Calabria, con il bombardamento sulla città di Roma e contemporaneamente anche su quanto sta avvenendo, un bombardamento sulle città italiane del nord, soprattutto Milano, anche se Milano venne colpita soprattutto nell'agosto, qua siamo nel luglio del 43, ormai la guerra è persa. Dobbiamo uscire dalla guerra, questo è il proposito di Grandi e anche il proposito del re. Non possiamo rimanere attaccati al carro tedesco fino al momento dell'inevitabile fine. Dobbiamo passare dall'altra parte, salvare il salvabile, non possiamo distruggere tutto. Cioè, questo è un po' l'intendimento di Grandi. Mussolini viene sfiduciato, però Mussolini pensava un po' ingenuamente di essere ancora in sella. Infatti il giorno dopo va nella villa, laddove, cos'era, Villa Italia credo, dove a Roma viveva il re con la sua famiglia quando non stava alla Quirinale, e lì venne arrestato. Mussolini era andato in fondo per parlare di quanto era accaduto durante la notte nella seduta del Gran Consiglio. Pensava di proporre un rimpasto al re, quindi un nuovo governo, forse aveva anche in tasca nuovi ministri, mentre il re gli dice in sostanza l'Italia è in tocchi, quindi insomma è un'espressione, se vogliamo, un po' a metà, ecco, tra italiano, dialetto, estremamente efficace, e poi invita Mussolini, che in quel momento è un po' basito, ecco, a mettersi a disposizione di un ufficiale dei carabinieri che aspettava fuori, ecco, appena fuori, ecco, dalla stanza dove viene l'udienza, Mussolini in piedi e il re in piedi, e poi caricato su una autoambulanza e portato in una caserma dei carabinieri in via Legnano a Roma. È un particolare che mi aveva colpito, anche se in fondo Legnano non c'entra niente. Venne portato quindi in questa caserma Mussolini, nessuno sa che fine abbia fatto, poi da lì venne portato alla Maddalena, poi a Ponza, per arrivare dopo forse altre soste ai piedi del Gran Sasso, quindi al rifugio Imperatore, dove poi verrà liberato da parte dei tedeschi. E qui avviene una cosa che è straordinaria: Mussolini viene arrestato, viene formato un nuovo governo e in Italia non c'è nessuna reazione. C'erano milioni di camicie nere, c'erano milioni di persone che avevano la tessera del Partito Nazionale Fascista. Infatti la re temeva molto la reazione del partito, allora guidato da un duro che era Carlo Scorza, e c'erano tanti altri, ecco, che avrebbero preso volentieri le armi. Invece silenzio, ecco, è incredibile, tante volte la storia ci lascia stupiti e richiede da parte di chi spiega la storia, che studia la storia, quasi un supplemento di indagine. Non ci fu in quel momento nessuna reazione. Quando poi Mussolini venne liberato dai tedeschi e tornò in Italia per fondare la Repubblica Sociale Italiana, lì ci furono adesioni di massa al nuovo fascismo, ovvero al fascismo repubblicano. Però in questi giorni un grande, assordante silenzio. Il nuovo capo del governo è Badoglio. Badoglio ha 72 anni, il marchese del Sabotino, no, ai tempi della prima guerra mondiale. Come mai il re sceglie Badoglio? Soprattutto perché è un uomo collaudato, è colui che aveva riconquistato la Libia dopo la prima guerra mondiale, aveva conquistato con Graziani l'Etiopia e poi anche per rassicurare i tedeschi. Cioè Badoglio è un militare, è un maresciallo. I tedeschi di fronte all'arresto di Mussolini e alla scomparsa di Mussolini, perché neanche i tedeschi sanno che fine ha fatto la Mussolini, temono che l'Italia stia preparando l'uscita dalla guerra. È ovvio, no? Non occorreva essere laureati all'Università di Bonn per pensare che la defenestrazione di Mussolini era la condizione per portare l'Italia fuori dalla guerra, mentre Badoglio dovrebbe dare sicurezza, perché è un militare, perché in fondo è apprezzato dalla gerarchia militare tedesca, e poi il famoso slogan, la guerra continua, nel senso non abbiamo nessuna intenzione di uscire dall'alleanza con il camerata tedesco. In realtà Hitler invece non si fida, infatti con il piano Alarico sappiamo che subito la fa scendere divisioni su divisioni tedesche dal Brennero, ci sono anche fotografie, ecco, in cui si vedono fotografie, ma anche filmati, si vedono treni carichi di tedeschi, di cannoni, eccetera. I tedeschi dicono: tutti questi uomini ci servono per combattere contro gli americani che stanno in Sicilia e adesso stanno in Calabria. In realtà, perché a Berlino tutti danno per inevitabile l'uscita dell'Italia dalla guerra. Hanno fatto fuori Mussolini, perché Mussolini non avrebbe mai accettato di portare l'Italia fuori dalla guerra tradendo, ecco, la fiducia, la reciproca fiducia con Hitler. Badoglio sì, Badoglio invece lo può fare. Insomma, il piano Alarico è un primo tradimento, perché l'8 settembre è l'Italia dei tradimenti, tutti in qualche modo tradiscono, e il primo tradimento, il secondo forse, il primo è quello del re. In fondo Mussolini era andato dal re per discutere quanto era accaduto, invece lo fa arrestare, portare via e poi portando a destra e a sinistra fino a essere nascosto ai piedi del Gran Sasso. Quindi il primo tradimento è quello del re. Il secondo tradimento è quello tedesco ai danni degli italiani. Cioè l'idea è quella: portiamo uomini per combattere contro gli americani, in realtà portiamo uomini perché prima o poi ci sarà la defezione dell'Italia e non vogliamo che l'Italia venga subito conquistata dagli anglo-americani. Che cosa fa Badoglio? Badoglio la deve traghettare l'Italia fuori dalla guerra, cosa non facile, perché quando due paesi sono in guerra non mantengono regolari relazioni diplomatiche. Cioè Badoglio non sa bene come parlare con le persone di suo grado, ecco, della politica americana, dell'esercito americano. Si poteva ricorrere al Vaticano, cioè al Vaticano c'era il rappresentante americano, il rappresentante inglese, però pericoloso, no? Se qualcuno ridiava, qualcuno sentiva. Cioè Badoglio ha una grande paura dei tedeschi, della reazione tedesca. Quindi un contatto con gli inglesi, addirittura inglesi e americani, avviene in Portogallo, perché il Portogallo è la nazione che non partecipa alla guerra, così come la Spagna, e il Portogallo di Salazar, un dittatore, comunque non conta molto. Quindi il mese di agosto viene utilizzato per tentare un abboccamento, e qua ci sono anche degli elementi un po' comici, se vogliamo, comici nella tragedia, perché il mese di agosto è un mese infernale per Milano. Milano venne colpita da 4 grandi incursioni anglo-americane che fecero in quel momento 1000 morti, poi altri 1000 con altre incursioni, tra cui Bambini di Gorla. Bambini di Gorla però è del 44, la scuola media di Gorla, appunto nel quartiere di Gorla a Milano. Quindi insomma, mentre a Milano, a Genova, si soffre per i bombardamenti continui, a Lisbona arriva il generale Castellano, il quale arriva in treno, perché non si fidava a prendere l'aereo, arriva in treno ed è privo di credenziali. Quindi si può immaginare la reazione da parte degli ufficiali inglesi, dei diplomatici inglesi: arriva uno che dice di essere un generale italiano che vuole sondare la possibilità di permettere all'Italia di uscire dalla guerra. Pensavano che fosse una spia, pensavano, ecco, che non ci fosse niente di serio, che fosse magari la preoccupazione. E Castellano rimane a Lisbona per parecchi giorni e ritorna a Roma ancora in treno il 27 di agosto. Era il primo abboccamento avviene il 19 di agosto. Quindi passano giorni e giorni e intanto ci si chiede, ma Castellano, che poi sarà colui che fermerà a Castide, che cosa sta facendo? Che fine ha fatto? Quindi Roatta, che era il numero due dell'esercito italiano, Ambrosio e Roatta, Roatta pensa di mandare un suo uomo, un altro generale, che si chiama Zanussi. E anche qua si può immaginare la reazione degli inglesi quando vedono arrivare un altro generale che dice di rappresentare il governo italiano senza nessuna credenziale, perché se i tedeschi avessero fermato Zanussi, avessero trovato poi dei documenti, eccetera, quindi Zanussi arriva in borghese, anche qua insomma gli alleati sono fatti l'idea che gli italiani sono i pasticciosi, ecco, oppure soliti furbacchioni perché stanno pensando chissà che cosa, mentre in realtà erano timidi tentativi di trovare un aggancio e di poter parlare finalmente, ecco, delle condizioni che avrebbero permesso all'Italia di uscire dalla guerra, perché Badoglio è convinto che l'Italia possa trattare, mentre in realtà la firma dell'armistizio sarà una sorta di resa incondizionata, con poi clausole pesantissime che peseranno appunto sull'avvenire dell'Italia. Pensiamo solamente, ecco, c'è stato non molto tempo fa, il 10 di febbraio, la perdita dei territori orientali, quando viene decisa la perdita dei territori orientali, Dalmazia, Istria e tutto il resto? Viene deciso appunto quando Badoglio firma l'armistizio lungo, l'armistizio corto è quello di Cassibile. Un mese dopo gli americani e gli inglesi aspettano ancora Castellano, ecco, e lo inchiodano di fronte alla necessità di firmare l'armistizio lungo, che prevede la resa incondizionata dell'Italia, cioè l'Italia avrà nessuna voce in capitolo durante le trattative. Ma potremmo dire che in questo momento un po' tutti imbrogliano tutti, perché quando finalmente Castellano si è fatto riconoscere, quindi Castellano rappresenta Badoglio, il nuovo governo, e Castellano dice noi vogliamo uscire dalla guerra, Castellano tende a esagerare il ruolo che l'esercito italiano avrebbe svolto accanto agli inglesi e agli americani. Anche gli anglo-americani ingigantiscono la loro potenza di fuoco e dicono ben venga l'armistizio con voi, perché anche noi possiamo portare ancora di più la guerra in Italia, possiamo liberare Roma. Ed era un bluff, infatti alcuni generali americani nelle loro memorie hanno parlato di gigantic bluff, hanno ingigantito la potenza di fuoco, l'eventuale impegno degli americani appunto per portare l'Italia fuori dalla guerra. Il re e Badoglio anche loro tradiscono, perché si mettono la mano sul cuore e dicono la guerra continua, rivolti ai camerati tedeschi, non preoccupatevi, quindi noi manterremo fede alla parola data, mentre in realtà insomma Castellano stanno traghettando l'uscita dell'Italia. Ma anche i tedeschi in fondo che loro imbrogliano, che loro tradiscono, perché dicono il piano Alarico serve per combattere gli americani, e invece fanno arrivare divisioni in Italia per occupare militarmente l'Italia, quando l'Italia sarebbe uscita dalla guerra. Come mai l'armistizio venne firmato un po' in fretta e furia proprio l'8 di settembre, con pressioni energiche da parte di Eisenhower? Eisenhower disse a Badoglio: o firmate oppure come nazione voi non esisterete più. Perché il giorno dopo era previsto lo sbarco a Salerno. È una delle operazioni, uno dei diversi sbarchi di truppe anglo-americane di una certa importanza. Ecco, lo sbarco a Salerno viene tenuto segreto agli italiani fino a qualche giorno prima. Quindi l'annuncio dell'armistizio è fondamentale, perché altrimenti il giorno dopo reparti italiani avrebbero sparato contro reparti anglo-americani che tentavano di arrivare sulla spiaggia di Salerno. Ecco perché deve essere non solamente firmato giorni prima, ma soprattutto annunciato per evitare, ecco, che ci siano reparti italiani che, continuando come se non fosse accaduto nulla, sparassero contro gli anglo-americani. Comunque la firma dell'armistizio avviene il 3 settembre a Cassibile, e quel giorno era presente Eisenhower, e a firmare per l'Italia c'è il generale Castellano. ed è una fotografia, ce ne sono diverse, ecco, di questo momento, sotto una tenda militare, ecco qua la Castellano con alcuni ufficiali dell'esercito americano e inglese. È una fotografia significativa, ecco, perché vediamo Castellano in borghese, ecco, come mai Castellano non ha la divisa militare? Forse per evitare anche qua quindi un di più di accuratezza, per evitare, ecco, che si fosse stato fermato in qualche modo, ecco, per un controllo da reparti tedeschi, qualcuno potesse pensare che fosse in missione. Comunque è una fotografia emblematica, perché di lì a poco l'esercito italiano sarà in borghese. Perché di lì a poco i primi a mettersi in borghese saranno purtroppo i generali e gli ufficiali dell'esercito italiano nel momento appunto dell'annuncio dell'armistizio. Ed è interessante dire che venne mantenuto un silenzio totale su quello che era avvenuto. Cioè il 3 settembre a Cassibile l'Italia firma l'armistizio, quindi noi penseremmo, magari nella nostra ingenuità, ecco, di lettori di storia, che in questo momento almeno le persone più importanti, i vertici dello Stato e dell'esercito, fossero al corrente di quello che avveniva. Certo, non il soldato italiano in stanza da qualche parte, ma almeno le figure più importanti. Ci fu una riunione il 3 settembre, il giorno della firma dell'armistizio, anzi l'armistizio era già stato firmato da qualche ora, una riunione con Badoglio, c'era la De Courten, che era quindi la figura più importante all'interno della Marina, Sorice rappresentava il Ministero della Guerra e Sandalli invece l'Aeronautica. E in questo momento non si dice neanche a loro che, si dice genericamente che sono in corso trattative con gli anglo-americani. Badoglio non ha il coraggio di dire, ecco, che è già stato firmato l'armistizio, perché temeva che ci fosse qualcuno che poi riferisse ai tedeschi. Erano chiamati tedescofili, quindi generali, ufficiali di alto rango, che avevano mantenuto rapporti tutto sommato buoni, di vera e propria collaborazione, che potevano sapere e poi riferire ai tedeschi. Tutto il piano sarebbe andato in frantumi e soprattutto Badoglio aveva una terribile paura di finire nelle mani dei tedeschi. Quindi un segreto assoluto. Diciamo che se c'è una cosa che ha funzionato all'interno dell'8 settembre è appunto il segreto assoluto. Erano poche persone, forse una ventina, non di più, a sapere esattamente prima che cosa voleva in pentola, poi la firma dell'armistizio, fino ad arrivare all'8 di settembre con l'annuncio appunto dell'armistizio. E ci chiediamo, i soldati, gli ufficiali di complemento, hanno saputo qualcosa? È arrivato qualche... i tenenti colonnelli, i colonnelli, i tenenti, i vari gradi dell'esercito hanno avuto sentore, hanno avuto delle direttive? No, in realtà non è arrivato assolutamente nulla ai vari reparti dell'esercito, prima dell'8 settembre naturalmente, e questo spiega poi lo sfascio dell'esercito. Per esempio potremmo citare la memoria OP44, OP era ordine pubblico, numero 44, in cui non si diceva niente del fatto, ecco, che l'armistizio era già stato firmato a Cassibile. Si dice genericamente che gli italiani dovranno prendere le armi solo se i tedeschi, ecco, useranno per primi le armi contro gli italiani. E poi OP era ordine pubblico prevalere gli operai nelle fabbriche, eventuali manifestazioni di carattere comunista, la sindacale all'interno dell'Italia. Solo il promemoria numero 2 è molto esplicito. Il promemoria numero 2, che è del 5 di settembre, quindi mancano 3 giorni all'appuntamento più importante, fa riferimento, si danno ordini operativi contro i tedeschi. Il problema è che il promemoria numero 2 non arriva ai reparti, perché Badoglio, sempre molto cauto, decide che è opportuno che i vari generali più importanti arrivino a Roma. E così il paradosso è che quando Eisenhower obbliga Badoglio ad annunciare l'armistizio, Roma è piena di generali importanti che non stanno con le loro truppe per in qualche modo governare il post-armistizio, stanno a Roma e anche loro quindi si trovano in mezzo allo sfascio delle istituzioni, allo sfascio dello Stato. Infatti non venne neanche difesa Roma, cioè Roma aveva 6 divisioni italiane contro 2 tedesche. È facile pensare che le 6 divisioni italiane avrebbero avuto con ordini opportuni il sopravvento sulle 2 tedesche, però non fu neanche deciso insomma, di difendere Roma. Da qui la fuga del re è inevitabile, perché altrimenti le 2 divisioni tedesche, con reparti che affluivano da nord ma anche con reparti che affluivano da sud, avrebbero stretto Roma in una vera e propria morsa. Non era possibile rimanere al Ministero della Guerra per Badoglio oppure rimanere al Quirinale per il re. Qual è l'obiettivo di Badoglio? Cioè, Badoglio vuole uscire nel modo migliore, ecco, senza pagare nessuna penale, senza nessuna conseguenza, come se in piena guerra fosse possibile, ma sto pensando un po' a tutte le guerre possibili e immaginabili, fosse possibile uscire da un'alleanza ed entrare in un'altra alleanza, così semplicemente come si firma un documento, così come ecco, si prendono accordi a voce con le persone. In questi momenti sono sempre traumatici, ci sono sempre dei costi da pagare, e i costi sono stati pagati soprattutto ecco, dall'esercito italiano. Comunque si arriva erano le 19.45 dell'8 settembre, era un giorno normalissimo, a Roma faceva anche parecchio caldo perché in fondo era ancora estate. Alla radio stavano ascoltando una canzonetta dell'epoca, c'è una strada nel bosco credo, a un certo momento venne interrotta questa canzone, oppure aspettavano che finisse, tanto erano pochi minuti, e si sentì con ecco, la voce di Badoglio, che poi continuò a ripetere anche nelle ore successive quello che il messaggio: ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare. Mentre la parte successiva fu voluta da Eisenhower, perché se fosse stato per Badoglio l'annuncio dell'armistizio doveva concludersi con queste parole: l'esercito italiano non è più in guerra contro gli anglo-americani. Badoglio invece volle ecco, che Eisenhower volle che Badoglio aggiungesse qualcosa di più esplicito, di più chiaro. In realtà la parte successiva non era per niente chiara, come sappiamo diceva: esse, le forze italiane, però reagiranno a eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza. Ma chi doveva attaccare l'esercito italiano, ecco, chi doveva in qualche modo prendere le armi se non i tedeschi? Cioè, se abbiamo chiuso la partita con gli anglo-americani, un'eventuale reazione sarà da parte dei tedeschi, che non vorranno la defezione italiana. Però anche in questo momento Badoglio ha paura a nominare i tedeschi, a provocare l'ira tedesca che avrebbe eventualmente anche impedito di poter lasciare Roma. A questo punto c'è anche, per dare l'idea insomma, del caos che si crea in Italia, purtroppo potremmo dire che l'Italia in questo momento cruciale ha uomini di scarsa rilevanza, cioè l'Italia avrebbe avuto bisogno di gente più temprata, di gente, se vogliamo, con le idee più chiare, più coraggiosa. Invece, insomma, il personale politico-militare era quello che era. Perché c'è anche un altro momento, quasi tragicomico. Quindi mancano poche ore all'annuncio di Badoglio. Cioè, Badoglio deve andare alla radio, perché Eisenhower ha minacciato sfracelli. Quindi o andate alla radio oppure l'Italia ecco, verrà trattata come i tedeschi. Qualche ora prima si riunisce il Consiglio della Corona. Sono una decina di uomini, tra cui c'è anche il re, sono gli uomini che in questo momento rappresentano la classe dirigente italiana. Badoglio venne definito poi pallido e affranto, quindi si presentò ecco, nelle peggiori condizioni di spirito. Che cosa avvenne? Ci fu il generale Carboni, che era colui che avrebbe dovuto operare per permettere l'arrivo dei paracadutisti americani che avrebbero poi occupato i 5-6 aeroporti di Roma. Carboni non dice assolutamente nulla. Comunque, insomma, in questa riunione Carboni disse: scontestiamo l'armistizio, siamo ancora in tempo. Diciamo che la colpa è di Badoglio, che è stato lui, ecco, letteralmente, quindi la colpa è di Badoglio, Badoglio capro espiatorio. A questo punto diamo la colpa a Badoglio e ci tiriamo indietro. Quindi scontestiamo l'armistizio che è stato firmato da noi il 3 di settembre. Ipotesi più o meno peregrina come questa, fino al momento in cui il re chiese qualche minuto per poter decidere, quando tornò indietro, giustamente disse: non si torna indietro da un armistizio firmato. È possibile, insomma, fare, ecco, i ballerini, è possibile quindi scontestare quello che noi abbiamo firmato solamente pochi giorni prima. A questo punto Badoglio, ancora più pallido, ancora più affranto, andò all'EIA, quindi alla radio di Roma, e quindi la registrò con la voce che non è del tutto ferma, che tradisce l'emozione, il comunicato, che poi detta una situazione paradossale all'interno dell'esercito. Abbiamo tutti presente quella scena, anche qua tragicomica, all'interno del film Tutti a casa di Comencini. C'è il tenente Innocenzi, Alberto Sordi. Alberto Sordi è una scena credibile, se vogliamo, perché Alberto Sordi, in quel momento, tenente Innocenzi, stava marciando con le sue truppe a Roma, da qualche parte, quindi non sente l'armistizio di Badoglio. E a un certo momento, mentre sta marciando, cantando allegramente i vari inni, eccetera, eccetera, arriva una mitragliata da parte dei tedeschi. E il tenente Innocenzi dice: siamo noi, non siamo gli americani, non siamo noi, siamo soldati italiani. Altra mitragliata. A questo punto prende il telefono al colonnello, dicendo: sono colonnello, è accaduta una cosa straordinaria, i tedeschi si sono alleati con gli americani. E secondo me è una scena credibile, perché chi aveva ascoltato l'armistizio allora poteva immaginare, e i tedeschi come reagiranno, al di là della euforia subito, immediatamente, chi aveva un po' di testa si chiede: ma i tedeschi saranno contenti, saranno dalla nostra parte, avranno niente da dire, saranno contenti della nostra defezione o reagiranno? Però tenente Innocenzi in quel momento è in giro, a marciare, perché l'ultimo comunicato che era arrivato per le truppe, l'ultimissimo, anche qua ci sarebbe un po' da sorridere, le invitava i vari ufficiali a far cantare le truppe, l'ultimissimo, ecco, prima dell'8 settembre. Il tenente Innocenzi dice agli ordini, faceva cantare i suoi sottoposti. Insomma, a questo punto, con l'annuncio dell'armistizio, il re aveva, ecco, due possibilità: o quello di rimanere al Quirinale e sperare nell'arrivo degli americani, però gli americani stanno a Salerno, un po' distante, con Salerno a Roma, Quirinale, e sperare che le 6 divisioni possano fare da argine contro le 2 divisioni tedesche. Le 2 divisioni tedesche potevano diventare 3-4, perché tutta l'Italia centro-settentrionale era piena di tedeschi. Oppure, ecco, la famosa fuga, l'allontanamento da Roma. La fuga del re, potremmo chiamarla così, è stata molto biasimata sia dal neofascismo saloino che anche dal movimento resistenziale. Se vogliamo, tra partigiani e neofascisti si sono uniti, ecco, sono uniti nella comune condanna del re. Parlavano di fuga vigliacca del re, di abbandono del re, insomma, di un disonore che poi avrebbe pesato moltissimo sulla nazione. Chi aveva giurato le mani del re stracciò in qualche modo idealmente il giuramento. Anche Carlo Borsani, insomma, aveva giurato la fedeltà alla monarchia, eccetera, ma di fronte al tradimento del re disse: siamo sollevati da qualunque giuramento che abbiamo prestato, di fronte a comportamenti di questo genere che offendono qualunque forma di morale, di patriottismo, noi ci sentiamo sollevati rispetto al precedente giuramento. Però ricordo un'intervista di Giorgio Rochat. Giorgio Rochat è attualmente il nostro miglior storico militare, autore di decine e decine di libri di alto livello. Giorgio Lasciano mi ha molto colpito e credo che abbia ragione dicendo che il re aveva tutti i diritti di allontanarsi da Roma, perché non era tanto in gioco la sua vita, ma era in gioco la sopravvivenza della monarchia. Se fosse rimasto a Roma e i tedeschi l'avessero poi, come hanno fatto con la figlia, la deportata e poi morta a Buchenwald, Mafalda, Mafalda di Savoia, se lui fosse morto sarebbe caduta la dinastia di Savoia e lui sarebbe stato ricordato come l'ultimo re d'Italia. Mentre con il cosiddetto allontanamento o fuga, come vogliamo, a questo punto invece il re non solamente tutelava la sua vita, ma soprattutto tutelava la continuità della monarchia in Italia. Il vero problema dell'8 settembre forse non è tanto la fuga del re, è il fatto che fuggendo la lasciano completamente allo sbando l'esercito, perché accanto al re, nella fuga a Pescara, abbiamo il numero uno e il numero due dell'esercito italiano. Abbiamo Ambrosio, capo di Stato Maggiore Generale, e Roatta, Mario Roatta, che è quel baionetta che poi arriva a Brindisi. Brindisi appena evacuata dai tedeschi, era un po' un rischio sbarcare, però insomma, da terra faceva capire al re che i tedeschi si erano appena allontanati. Quasi si vedono gli ultimi camion quando lui sbarcò a Brindisi. Quindi stiamo dicendo il vero vulnus dell'8 settembre è questo: nessuna direttiva nei confronti dell'esercito, perché con il re a fuggire e per alcuni giorni senza farsi vivi abbiamo il numero uno e il numero due, abbiamo Ambrosio e abbiamo Roatta, i quali prima devono arrivare a Pescara, da Pescara devono arrivare a Brindisi. Quando arrivano a Brindisi hanno bisogno di qualche giorno per attivare i vari collegamenti, e la voce di Ambrosio, quindi del capo di Stato Maggiore Generale dell'Esercito, arriva solamente l'11 di settembre. In quel momento Ambrosio dice chiaramente ai reparti: considerate i tedeschi nemici, quindi non solamente reagite, ma prendete le armi contro i tedeschi. Quindi secondo me sentiremo poi voi se siete dello stesso parere. Il vero problema dell'8 settembre è l'esercito allo sbando. Il re, dal suo punto di vista, aveva il diritto di tutelare la continuità della monarchia, che passava in questo momento attraverso la salvaguardia della vita del re, che poi avrebbe trasmesso eventualmente la corona ai suoi successori. Comunque, per arrivare un po' alla fine del mio intervento, il film Tutti a casa di Comencini è un bel film, se vogliamo, un film in cui si piange, si ride alternativamente, però non va preso alla lettera, perché l'idea che i soldati italiani tutti a casa, tutti che abbandonano le divise, che si strappano i fregi, che farebbero carte false per avere vestiti borghesi, per raggiungere le proprie abitazioni, se può essere vero per una parte dell'esercito, un'altra parte dell'esercito invece ha combattuto, infatti ci sono alcune migliaia di morti solamente in questi giorni, 8, 9, 10 settembre. Potremmo ricordare per esempio Porta San Paolo, spontaneamente reparti dell'ex esercito italiano, ma anche gente comune a Porta San Paolo, si combatte per almeno un giorno, poi i tedeschi hanno forze soverchianti, dicono loro, però abbiamo tra le 200 e le 450 vittime a Porta San Paolo, dove c'è la piramide Cespia. In Corsica il generale Magli riesce a cacciare i tedeschi dalla Corsica, e non erano pochi, perché dalla Sardegna erano passati in Corsica. Il generale Magli, di fronte all'occupazione dell'isola, reagisce come da proclama di Badoglio, e quindi i suoi reparti sparano contro i tedeschi, tanto che i tedeschi erano costretti poi ad abbandonare la Corsica, a raggiungere l'isola d'Elba oppure la costa toscana. Potremmo ricordare il generale Bellomo a Bari, il quale riesce a impedire la distruzione del porto da parte dei tedeschi. Fece una brutta fine Bellomo, perché poi venne accusato, non so quanto giustamente, dagli inglesi per la fucilazione di due soldati ufficiali inglesi che erano fuggiti da un campo di concentramento e il responsabile era Bellomo. Un episodio forse ancora oggi non molto chiaro. Quindi gli inglesi dissero: tu, generale, sei responsabile. Il generale Bellomo, che ha avuto il coraggio, perché altri generali sono fuggiti, hanno fatto le loro tracce in borghese, ecco, il generale Bellomo invece, rischiando, aveva preso le armi contro i tedeschi, aveva evitato che il porto di Bari fosse completamente distrutto, già era tutto minato da parte dei tedeschi. E poi l'episodio più celebre di cui abbiamo parlato, anche qua l'episodio di Cefalonia. Tra il 15 e il 24 di settembre, in questa piccola isola greca occupata dagli italiani a partire dall'aprile del 1941, il generale Gandin vuole che ci sia la guerra, ecco, contro i tedeschi. Poi i tedeschi avranno il sopravvento perché avevano truppe meglio addestrate, avevano gli Stukas, avevano le navi che bombardavano, e alla fine avremo circa 5.000 soldati italiani che vennero fucilati dopo la resa. Forse, dicono gli storici militari, forse 5.000 è un po' esagerato, forse sono stati 3.500, 4.000, comunque sono alcune migliaia sicuramente di soldati italiani ufficiali, soprattutto ufficiali, tra cui c'era la Gandina, che lui fucilato, non si è mai saputo che fine ha fatto, che vennero fucilati dopo la fine dei combattimenti. È inutile dire, in spregio a tutte le convenzioni firmate anche dalla Germania negli anni precedenti. Oppure potremmo ricordare la divisione paracadutisti Nembo in Sardegna. Quindi si spaccò in due, perché una parte decise di stare con i tedeschi e l'altra parte invece prese le armi contro i tedeschi, oppure insomma fuggirono. E per concludere, quanto ha detto poi un soldato italiano travolto, ecco, da questo maremoto, insomma, da questa sorta, ecco, di terribile terremoto che è l'8 settembre. Quindi un po' per avere il sentore, ecco, di quello che i soldati, gli umili fanti, ecco, hanno espresso nei confronti del loro superiore, abbandonati al loro destino, perché spesso i generali erano i primi a fuggire, però intanto davano le chiavi d'accesso alla caserma dove i soldati italiani, era stato detto loro di aspettare ordini, e aspettando ordini in un certo momento arrivarono reparti tedeschi, tante volte anche pochi uomini, però con tanto di mitragliatrici molto determinanti, pochi uomini ebbero il sopravvento su centinaia e centinaia di uomini. Comunque, insomma, il nostro soldato in un italiano un po' sgrammaticato però ugualmente efficace disse: i nostri signori ufficiali, ci sono ancora quelli che usano la prudenza di prima, ancora non si rendono conto che sono stati loro che ci hanno abbandonato a questi passi, ma ricordo ancora che io sono stato abbandonato il giorno 8/9/1943 da un vigliacco di capitano e da un lurido maresciallo dei carabinieri che mi hanno fatto cadere sotto i granfi tedeschi. Bella questa persona, no? Anche un po' truci, i granfi tedeschi. Adesso pretendono da noi essere rispettati. Io, quando vedo ufficiali, li sputerei in faccia. Questo è un po' il sentore, ecco, dei soldati italiani che in 448 si ritrovano nelle mani dei tedeschi, e poi diventano immi, vengono deportati in Germania, vengono deportati in veri e propri campi di lavoro. Potremmo definirli quasi campi di concentramento. Certo, Dachau era una cosa, però i vari Stalag, dove è finito anche il padre, ecco, di Renata, insomma, andassimo a vedere, non erano poi tanto diversi. Soldati che avrebbero potuto combattere, avrebbero potuto vendere cara la pelle, invece disarmati, fucilati, ecco, sbattuti sui vagoni bestiame con destinazione alla Polonia e la Germania. Comunque, prima dell'intervento ci siamo con i tempi, ecco, c'è un filmato che è una sorta di ripasso di quello che noi abbiamo detto, quindi un bel filmato, ecco, dell'Istituto Luce di qualche tempo fa, che ci permette, insomma, di vedere tutta questo insieme di avvenimenti, perché l'8 settembre a raccontarlo non è facile, ci sono diverse cose da dire prima e diversi episodi che accadono dopo, come la liberazione di Mussolini, che avviene il 12 di settembre a Campo Imperatore.
sbarcano sulle spiagge meridionali della Calabria senza incontrare resistenza. Ma nei giorni seguenti riescono ad avanzare soltanto di pochi chilometri. Thank you. I rami italiani del Sardegna e della Corsica formeranno così i primi nuclei del nuovo esercito greco. Alla notizia della resa incondizionata, numerosi militari della quarta armata italiana dislocati nella Francia meridionale si trasferiscono in Piemonte, dove, affiancati da civili, danno vita ai primi nuclei della resistenza ai tedeschi. In Jugoslavia e in Grecia, molti degli italiani si uniscono ai partigiani locali. La Regia Marina, in base alle condizioni dell'armistizio, deve trasferire nella base inglese di Malta tutte le sue unità. Alle 3 del mattino del 9 settembre, come vediamo in questa ricostruzione videografica, l'ammiraglio Bergamini, comandante delle forze navali da battaglia, salpa dalla Svezia con una formazione navale della quale fanno parte 3 corazzate, 6 incrociatori, 8 cacciatorpediniere e 6 torpediniere. Alle 15.30 la flotta si trova vicino all'isola della Sinara, come da ordini di Supermarina, diretta a Poro. Viene attaccata sulla verticale da 5.000 metri di quota da 15 bombardieri tedeschi Dornier 217 K2.
Verso Napoli, che insorge contro dopo l'annuncio dell'armistizio, i cittadini più consapevoli, più organizzati, si prefigurarono subito quello che sarebbe successo. Pertanto, il giorno successivo, il 9 settembre, di mattina presto, Carlo e Mauro Meneboni, che sono i principali protagonisti della resistenza qua a Legnano e nella Valle Olona, sono entrati alla Franco Tosi per un comizio lampo di 2 minuti per incitare gli operai alla lotta. Intanto, delegazioni di operai sotto la guida di Arno Covini, che sarà un futuro comandante partigiano, si sono recati alla caserma di Viale Cadorna, mentre altri, guidati da Angelo Sant'Ambrogio, che è uno dei dirigenti della commissione interna, cioè sindacati della Franco Tosi, si sono recati alla caserma della Guardia di Frontiera, che era allora in Lago Tosi. Questo perché? Per chiedere al comandante che consegnasse loro le armi che avrebbero poi utilizzato per contrastare l'imminente arrivo dei tedeschi.
Ricordo anche mio fratello Angelo, quello che era la Franco Tosi, andare alla casermetta che era lì vicino al centro di Milano, vicino al centro di Milano c'era la caserma, il distaccamento della caserma, a prendere le armi.
I comandanti, come è successo un po' ovunque, si sono rifiutati di consegnare le armi dei civili. La notte stessa, cosa è successo? Tra il 9 e il 10 settembre, le sentinelle italiane furono sostituite da sentinelle tedesche. I soldati si arresero e cedettero le armi alla Wehrmacht senza sparare un colpo. Monsignor Cappelletti, che era il prevosto di San Magno, annotò quel giorno con asprezza sul Liber Chronicus, il diario della parrocchia: cedimento vergognoso, si fugge, si abbandona tutto, dove si andrà a finire? La mattina dell'11 settembre i legnanesi trovarono affissi ai muri della città questo manifesto. Lo trovate sul libro Giorni di guerra di Centinaio, Vigatti e Vecchio. Ve ne leggo solo alcuni stralci. Cittadini, da oggi il comando della città e circondario di Legnano è assunto dal tenente colonnello Lindau con tutti i poteri, eccetera, eccetera. Il ritmo normale della vita e del lavoro deve continuare. Qualunque azione di sabotaggio, di sobillazione, di abbandono ingiustificato del lavoro sarà punito con la fucilazione. Chiunque sia in possesso di armi da fuoco, munizioni di qualsiasi specie dovrà consegnarle. È vietato l'assembramento di oltre 3 persone. Il coprifuoco è alle ore 21. Chiunque si opponga ai suoi esposti ordini sarà passato per le armi. L'Ortskommandatur, cioè il comando locale del colonnello Lindau, venne alloggiato nella palazzina della GIL di via Milano 15. Poi nei giorni seguenti ci sono stati altri divieti, altre minacce, minacce di multe al comune o di fucilazione di civili nel caso ci fossero state delle azioni di sabotaggio ad opera dei partigiani. E il 17 i tedeschi vietarono persino il suono delle campane prima delle ore 8 di mattina. E Monsignor Cappelletti annota pure che le autorità civili e militari tentano il ritiro delle campane necessarie come materiale di guerra. Monsignor Prevosto temporeggia e intanto riesce a salvare le campane di San Magno, perorando la causa delle campane anche delle altre parrocchie. Questo accadeva a Legnano. La dissoluzione dell'esercito l'8 settembre ha coinvolto anche alcuni soldati legnanesi, che in quel momento operavano su vari fronti, in vari contesti militari. Per alcuni fu possibile il ritorno a casa, per altri no. Per altri ci fu la lotta o la prigionia in Germania o altrove. Lorenzo Marchini era di Legnano ed era in Vicenza a Legnano e ricorda la signora Idaardo. La sera dell'8 settembre, un nostro vicino, che si chiamava Lorenzo Marchini, bussò alla porta e ci chiese di nasconderlo. Non poteva andare a casa perché i tedeschi cercavano i militari italiani e se lo avessero trovato, chissà dove sarebbe finito. Potevamo ospitarlo in cucina. Lui si mise a dormire sul pavimento.
Al momento dell'armistizio, Ezio Rossetti sta svolgendo il servizio militare presso l'Accademia di Sassuolo, vicino a Modena.
Rossetti arriva anche in Veneria. Ero lì fuori con tutti i mezzi, il baule, il segno generale. Sono venute 20 donne. Mi hanno preso il mezzo e mi hanno
visto. Achille Cardinali viene chiamato alle armi nell'aprile del 1943. L'8 settembre si trova con il suo reparto ad Ancona.
Noi siamo lì, marinai così, che gli ufficiali sono scappati. Quelli che abitavano vicino venivano con il capo, lo so io, con i carri per portare via tutto quello che c'era da portare via. Perché lì c'era un arsenale e dei depositi. Cosa facciamo ragazzi? Andiamo a casa? Allora abbiamo fatto il tragitto da Ancona a Sinigaglia, lungo la spiaggia, perché dopo l'8 settembre, allora non c'era ancora l'organizzazione fascista, erano i nazisti che hanno capito che con decine e decine di migliaia di militari che erano al di qui della linea gotica, chiamavano, potevano essere un potenziale, diciamo, un domani nemico loro. Li facevano i cosiddetti rastrellamenti. Un'ora dopo sono arrivati due jeep con i tedeschi e saranno stati un centinaio di sbandati come me che cercavano di risalire verso Casano. Quelli armati che erano da una parte, quelli disarmati che non potevano raccogliere tutti perché erano pochi loro, stanno lasciati andare. Siamo arrivati a vicino a Verona, a Cadi David, no? A Cardinavid è un treno normale, salta sul treno pieno di tedeschi. Pieno di tedeschi, niente, no. Qualche parola in inglese, in italiano. Erano tedeschi che andavano in licenza in Germania. E allora il treno intanto è arrivato a Verona. Questa per me è stata la più tragica visione della mia vita. Su tutti i binari morti, c'erano decine di treni, Verona e Grado, pieni di tutti i militari rastrellati e buttati sui carri bestiali. Ma quello che poi erano ancora già colpito era che sulle banchine, sulle decine e decine di bambini che raccoglievano i biglietti con gli indirizzi per dire a casa, che stavano portando in Germania. Dalla stazione di Verona vengono fuori dei SS, quelli che avevano ancora quella bomba a mano col manico, no? E salgono su tutte le carrozze a buttare giù tutti i sospetti, non soltanto i militari, tutti i sospetti. Un altro non diciamo, sull'ultima carrozza non sono venuti, perché era riservata ai loro militari.
L'8 settembre Samuele Tocconi è militare a Bulgaria, Trento.
Noi eravamo su in Bulgaria, eravamo su una compagnia di salieri, compagnie, tre o quattro artiglierie, sì, perché la Bulgaria a sparare in Austria non ci vuole troppo, Noi l'8 settembre l'abbiamo sentito anche noi, combattiamo. Ma combattiamo domani, ma dai che siamo arrivati al 21, al 20 di sera di settembre, che non c'era quasi più di munizioni e ormai eravamo chiusi. Ci hanno presi tutti e prigionieri, via qua, via là, via tutto. E poi poi cosa hanno fatto per i delinquenti? Chi era vinto 21, chi ha vinto una gamba, per, anche per i leggeri niente. C'era il tipo del fossato incontro alla roccia e gli hanno messi là la roccia e gli hanno tagliati tutti. Hanno ammazzato i feriti. Alla sera alle 11:30 c'era un pacano dentro, portano via tutti gli ufficiali, li hanno portato a 200 metri, c'erano 300, ratti che ne vibra e grida. Al giorno avanti, tutti in fila, sbrindolati, si doveva andare in Germania. Ho tentato i due, siamo andati, siamo fuggiti. Ho mangiato del cuore pezzo di polenta e formaggio passando le montagne di quei cuori tristi che erano là per scolare le mucche. Tutti mi davano la mano, ai militari, ricordiamocelo quello solo, che se non c'era il popolo che aiutava i partigiani, i tedeschi ci bruciavano in 24 ore.
Il giorno dell'armistizio Giuseppe Stellica è soldato ad Aquiterne, Alessandria.
E se il pesato di Padoni era verso sera, verso le 6:30, non fate per dire, però tutto un casino, e poi invece viene il colonnello Montanari, si chiama. E bisogna rientrare tutti, mettersi alle finestre, prendete il moschetto. I tedeschi dall'esterno hanno cominciato, un po' più in alto, più o meno, cominciato a sparare dentro, si volevano prendere la caserma, e sì. E allora abbiamo resistito la notte e il giorno dopo fino alla una, poi da Cucina hanno sfondato con i carri armati, sono entrati, e ora dopo tutti si entrano con le mani alzate, il colonnello l'ha preso, l'hanno portato via subito, e noi ci portano fuori di acqui più una piaga con tutte le italiane, sento tanto che loro l'ho visto in tutta la caserma. E mi trovo un mio amico del paese, vieni con me, andiamo con il secondo cortile, e lui salta per primo, e si sente con le rapide subito. Loro mi fermo un momentino, io rispetto, sono momenti che non mi sono spiegato, però, e allora, aspetta un attimo, e lui dice, che pancia terra lì. Dopo un po' mi alzo e mi incammino piano piano chiamando questo, Renato, ma Renato io non lo trovo. E di lì ci incamminiamo tramite altri amici fino a Ovada, da andiamo fino a Ovada a piedi, a Ovada prendo il treno e vado fino alla Spezia. Arrivo con un treno da Parma, io vengo dalla Spezia, arrivo con un treno da Parma. E di fronte sul treno vedo quel Renato lì e mio fratello. E allora gli aspetto un momentino che si entrano, poi andiamo su assieme e ci dico a Renato, Renato però non mi avevi aspettato l'altra sera e lui mi dice in dialetto, ma ne sento chi fa lei, non hai sentito il padre. Io camminavo più delle parole.
Raggiunta Legnano, sono entrati subito a far parte della resistenza. Achille, che era già presidente dell'Azione Cattolica, voleva dire della resistenza di stampo cattolico, quindi la Brigata Ferroccio. Samuele invece divenne il comandante della 101ª Brigata Garibaldi GAF di Legnano, Mazzafame e Goro Maggiore. Giuseppe Stellica all'epoca è un legnanese d'adozione, perché all'epoca viveva con Tremoli ed è, una volta rientrato in città, si è inserito nelle formazioni partigiane che operavano sulle montagne circostanti. In alcuni reparti, l'8 settembre, si tentò di opporsi con le armi ai tedeschi, come abbiamo sentito, è successo anche ai nostri futuri partigiani. E questo accadde anche al commendatore Luigi Caironi, un storico presidente della famiglia Legnanese che purtroppo ci ha lasciato. E lui alla vigilia dell'8 settembre del 43 si trovava a Guastalla, nel secondo reggimento Pontieri, che aveva l'obiettivo di difendere i ponti del Po da un'eventuale avanzata anglo-americana. Però anche loro combatterono, ma dovettero alla fine arrendersi. E una volta fatto prigioniero, è stato trasferito prima a Mantova, poi in Caro Bestiame, in Pomerania, nello Stammlag di Hammerstein. Al secondo reggimento Pontieri appartenevano anche Vittorio Ielo e Costantino Colombo. Entrambi erano di Stanza Piacenza. Dopo l'armistizio, i tedeschi si presentarono in motocicletta, accerchiarono la caserma, tenendo sotto tiro i soldati italiani con le mitragliette e intimando loro di non muoversi. Colombo, però, si accorse che c'era una porticina che dava sul fiume Po che non era controllata e vide che qualche compagno riusciva a scappare. Allora cercò di evitarli, però venne fermato dal suo colonnello di Andrate che gli ordinò di restare con lui e Colombo restò. Vittorio Ielo ricorda: dopo qualche giorno ci caricarono su vagoni merci stipati come animali, spesso addirittura in vagoni scoperti. Destinazione per Ielo, il campo di internamento di Hammerstein e poi Bartholz, in una fabbrica di bombe. Invece Colombo venne internato direttamente a Bartholz e andò a raccogliere morti dalle macerie. Una situazione diversa invece per altri legnanesi, per esempio Roberto Martarelli, classe 1921, era in servizio militare dagli inizi del 41. Racconta lui: l'8 settembre mi trovavo come sergente maggiore in servizio presso il gruppo motorizzato Scalabrino, appartenente alla divisione Cremona nel nord della Sardegna. Ero autista, nonché specialista come teletrasmittente e tiratore scelto. Mi capitò, mentre ero in auto, di essere bloccato dai tedeschi, che pretendevano di requisirmi il mezzo. Mi trovai le armi puntate contro proprio da chi credevo fosse un alleato. Nacque in me una cattiveria, perfino un odio contro i tedeschi, e decisi che li avrei combattuti appena possibile. Mentre cercavo di discutere con un ufficiale germanico, questi fu distratto dall'arrivo di altri mezzi italiani. Così ne approfittai per allontanarmi, poco alla volta, e per buttarmi dietro ad una cunetta insieme ad un ufficiale italiano. Fu la nostra salvezza. Nella successiva fuga incontrammo il colonnello Scandella, che ci prese con lui. Ci dirigemmo verso il sud della Sardegna, dove fummo aggregati da altri soldati italiani. Ci fu chiesto se eravamo disponibili a combattere insieme agli alleati e io mi offrii come volontario. Fummo così portati a Napoli, da qui a Fragola e poi ad Altavilla Erpina. Qui fummo rifucillati e rivestiti con le divise inglesi, sulle quali vennero promessi i gradi e le decorazioni italiane. Entrai così a far parte del CIL, il Corpo di Liberazione Italiano, e in seguito del gruppo di combattimento Cremona, che fu inquadrato nell'ottava armata britannica. Questa è la divisa del CIL. Antonio Branca invece si trovava a Brindisi e con i suoi commilitoni decise di passare dalla parte degli alleati. Lui entrò a far parte del 67° reggimento di fanteria della CIL e l'8 dicembre 43 purtroppo venne mortalmente ferito in combattimento a Montelungo, nella zona di Cassino, e gli fu conferita una medaglia d'argento, però alla memoria. Renato Fedeli. Dopo l'8 settembre alcuni legnanesi decisero di combattere, però non a fianco degli alleati, a fianco dei tedeschi. Renato, uno di quelli, classe 1923, entrò subito a far parte della seconda compagnia del 10° battaglione alpino. Anche un altro legnanese molto famoso si schierò dalla parte dei fascisti e della RSI e dei tedeschi, cioè Carlo Borsani. Borsani aveva perso la vista il 9 marzo del 1941 durante un'azione di guerra sul fronte greco-albanese. Pertanto aveva dovuto lasciare l'esercito, non era più militare all'8 di settembre. Si era adatto alla letteratura, agli studi letterari, era diventato consigliere del Partito Nazionale Fascista e qui a Legnano si era impegnato tanto nell'attività dell'Associazione Mutilati, riuscendo anche a raccogliere delle buone somme a favore dei mutilati attraverso gli industriali legnanesi. E come eroe di guerra lui andava nelle scuole e partecipava anche a diverse manifestazioni. Quindi è naturale che per lui l'8 settembre segnò una sconfitta dell'onore dell'Italia. Infatti scrisse in quei giorni una poesia che recitava: Italia mia che nel cemento stai, fatta segno all'oltraggio e al dolore. Dopo l'8 settembre Borsani si impegnò nelle conferenze tese a convincere gli italiani a entrare a lottare accanto alla Repubblica Sociale Italiana e lo fece non solo in Italia ma anche nei lager in Germania e in Polonia, dove erano rinchiusi i nostri militari italiani che si erano rifiutati e che avevano la qualifica di IMI, internati militari italiani. E un IMI legnanese, Giacomo Landoni, ha incontrato il legnanese Borsani proprio in una di queste occasioni. E Landoni ricorda: da mangiare al mattino non ci davano niente, a mezzogiorno un po' di fieno nell'acqua, alla sera un cucchiaino di burro di marmellata con un pezzo di pane. E allora era venuto il cieco Borsani, che veniva a fare propaganda per la Repubblica di Salò, e chi aderiva lo mettevano dall'altra parte del reticolato, e noi non mangiavamo niente, e di là pasta asciutta, tutto il ben di Dio. Chissà se Borsani si è mai accorto che quei pochi che passavano alla RSI non lo facevano tanto per le sue parole quanto per la pasta asciutta e tutto il ben di Dio. Ma torniamo ai militari legnanesi e all'8 settembre del 43. Chi di loro si trovava all'estero non poteva tentare di tornare in città, di nascondersi fino alla fine della guerra o di passare agli alleati o di passare alle formazioni partigiane. E cosa potevano fare? Beh, Giuseppe Mezzanzana si trovava in Jugoslavia. Il 9 settembre del 43 Giuseppe passa con le formazioni partigiane di Tito nella brigata dalmatinska e lì viene poi successivamente trasferito alla divisione d'assalto Garibaldi Italia il 2 novembre del 43. E Giuseppe ci spiega il perché di questa sua scelta. Perché questa scelta? Per molti di noi la nostra fu una scelta di lotta contro i tedeschi, per il riscatto dell'onore del popolo italiano, infangato soprattutto all'estero dalle vergognose guerre di aggressione fasciste, e per la libertà dei popoli. Lotta per la difesa della propria dignità di militari e di uomini, fedeli agli ordini ricevuti, magari poco chiari o intempestivi, e la volontà di non sottostare alle minacce e all'imposizione a mano armata operate dai tedeschi dopo l'8 settembre del 1943. La storia del battaglione Garibaldi, che si formò a Spalla in Dalmazia con 350 uomini, la maggior parte carabinieri, e un buon nucleo del 4 reggimento bersaglieri, di cui facevo parte, è una storia, un cammino, dall'8 settembre del 1943 all'11 luglio del 1945, che si snoda attraverso i monti, le pianure, i boschi della Dalmazia, della Bosnia e Erzegovina, della Scumadia, Serbia, Srem, Slavonia e Croazia, del San Giacato, fino ai confini del Montenegro. È una storia fatta di tante cruenti battaglie, di durissime marce, di stenti e di sacrifici, e di fraternità, di lotta coi partigiani, col popolo jugoslavo, contro il comune nemico, il nazifascismo. Mio padre, Adriano, per questo, si trovava a Kuka, in Albania. Era sottotenente e contrasoldati presidiava una baracca in mezzo ai boschi che fungeva da magazzino merci per la sussistenza. E lui si recava spesso alla mensa ufficiale percorrendo svariati chilometri a piedi in mezzo ai boschi, non tanto per mangiare quanto per avere un contatto con i commilitoni e poter avere degli ordini dai suoi superiori. L'8 settembre si trovarono senza ordini. Poi un ordine arrivò, che era quello di recarsi con i propri uomini alla più vicina stazione ferroviaria e di fare quello che avrebbero chiesto di fare i tedeschi. Avevano capito benissimo cosa sarebbe accaduto, però hanno pensato all'eventualità di combattere. Avevano un caricatore a testa, stop. E aggregarsi ai partigiani? Beh, c'erano stati alcuni episodi, mi raccontava mio padre, in cui i tedeschi avevano obbligato gli italiani a bruciare le case dei capi partigiani. Allora, i tedeschi intendevano con i capi partigiani e le famiglie dentro le case. Gli italiani riuscivano ad avvisare in modo che le case in quel momento, quando fossero arrivati loro, sarebbero state vuote. Salvavano le vite, però le case gliele bruciavano. Avrebbero potuto collaborare con queste persone, come le avrebbero accolti? E quindi alla fine hanno deciso di fare quello che gli era stato ordinato, cioè recarsi alla stazione dove sono stati caricati su carri bestiame e fiombati, e la prima destinazione è stata Leopoli in Polonia. Poi da lì mio padre è stato smistato a Wietzendorf, altri in altri campi. Più a sud, in Grecia, si trovavano altri legnanesi. Italo Campanoni, che è membro della famiglia che ha quella rinomata latteria Faligna.
Aveva.
Sì, adesso non c'è più.
Sì, scusi,
aveva. Aveva.
Peccato che non c'è più.
Infatti. E Italo Campanoni si trovava ad Atene e racconta: non ci siamo accorti di nulla. Furono i greci a spiegarci che da un momento all'altro i tedeschi avrebbero potuto caricarci su un treno e portarci in Germania. Ci dissero di non fidarci e noi cominciamo a guardare con sospetto quelli che erano stati i nostri alleati. Alla fine i tedeschi si presero i nostri cannoni, che poi erano quelli che noi avevamo preso gli austriaci al termine della Grande Guerra 1915-18. Alla fine di settembre ci misero tutti e 2000 su una tradotta e ci portarono in Germania, per la precisione in un campo di lavoro destinati a una fabbrica di mattoni. Lorenzo Ranelli era un medico, era un ufficiale di complemento, anche lui ad Atene. Aveva raggiunto qui il grado di capitano e aveva avuto occasione anche di incontrare Angelo Roncalli, che allora era delegato apostolico per la Turchia e la Grecia e sarà poi il futuro Papa Giovanni XXIII. Anche lui scelse di non collaborare e venne deportato in un lager di Kaisersbrück in Austria, a sud-est di Vienna. Giacomo Landoni invece si trovava a Cefalonia e lui è stato partecipe della tragedia della divisione Acqui. Si è salvato, è stato deportato a Königsberg, è stato impiegato per la rimozione delle macerie e dei bombardamenti. E anche Renzo Daronc, che è croce al merito di guerra, faceva parte della divisione Acqui. Era nato a Merano, però è stato qua a Legnano, ha vissuto a Legnano per più di 50 anni. E racconta: dopo averci catturato ci hanno fatto viaggiare per circa 20 giorni su un treno fino ad arrivare in Prussia. Giunti a destinazione ci hanno smistato e io venne inviato a lavoro in una fattoria. Chi ci ha lasciato però un diario dettagliato di quei giorni è il sottotenente degli Alpini Giuseppe Zistardini, che si trovava ad Antibes in Francia. Il suo diario è stato pubblicato dal figlio, è stato ripubblicato in una seconda edizione anche recentemente, lo potete trovare tranquillamente in biblioteca. Ve ne leggo solo alcuni tratti, poi terminate e lascio la parola a Giancarlo. 8 settembre. Nel tardo pomeriggio, come un fulmine a ciel sereno, si diffonde la notizia che l'Italia ha chiesto l'armistizio agli angloamericani. I nostri alpini, che si trovano in un paese in libera uscita, sembrano impazziti dalla gioia. Il nostro maggiore sconvolto guinzaglia ufficiali e sottufficiali per far entrare le truppe nel forte e nella caserma. Siamo tutti un po' frastornati. Alle 19.45 la radio italiana conferma la notizia. Gli ufficiali lasciano i loro alloggi e si precipitano al comando. Il nostro comandante è smanioso di fare cose che non sa. Decide allora di chiamare tutti i comandi superiori per saperne di più. Tra noi matura l'idea di rientrare a piedi, attraverso le montagne, in Italia. Finalmente il comandante riesce a mettersi in contatto con il generale di divisione del CIA. Le sue istruzioni sono: calma assoluta, non accelerare né anticipare la partenza. La truppa si è mandata a dormire. Partirete domani 9 settembre in treno alle ore 18 per l'Italia. Ricordatevi, prima di partire, di ossequiare il comando tedesco. Verso le 22 sento dei passi decisi venire verso l'ingresso principale. Un attimo dopo si sentono due forti colpi alla porta. La sentinella si avvicina alla porta a chiedere chi è. Camarade Alemanza, risponde. Il tenente tedesco ci fa leggere un ordine ricevuto dal suo comando di divisione, che dice: a seguito della vostra capitolazione, tutte le truppe italiane dovranno consegnare le armi. Poi saranno inviate in Italia, libere di combattere, se vorranno, con i tedeschi. Per me, questo ordine ha tutta l'aria di una truffa. Il camerato tedesco, amareggiato di non aver ottenuto il consenso, se ne va. Verso le 24, improvvisamente, carri armati tedeschi si avvicinano al forte, seguiti da soldati mimetizzati con fronde sugli elmetti. Il nostro ufficiale di picchetto, che per l'emozione aveva quella sera un po' bevuto, senza ricevere alcun ordine, decise di mettere in azione le mitragliatrici, a suon di scarica far retrarre le truppe della Wehrmacht. Sono momenti di forte tensione. I tedeschi predispongono all'accerchiamento del forte. Noi predisponiamo la difesa. Non so quanto potremmo resistere. Siamo solo un battaglione di alpini contro un'intera divisione tedesca. Verso le 6 del mattino succede un fatto imprevisto a cui nessuno più credeva. Vengono ripristinate le comunicazioni radio. Il generale comandante della 223esima divisione costiera del CIA dà ordine al nostro maggiore di evitare sparatorie con i tedeschi, spargimenti di sangue e di cedere quindi le armi. È finita così questa tragica notte. Sentiamo da quel momento di aver perso una parte di noi stessi. Inizia la nostra odissea. Queste sono solo le storie che abbiamo potuto raccogliere. La maggior parte sono nel libro di Giorni di guerra. Però se consideriamo che a Legnano su 34.000 abitanti circa 3.000 erano sotto le armi, questo è proprio solo un esempio di quello che è successo ai nostri legnanesi. E mi spiace, sarebbe bello conoscere anche le altre storie, perché sono tutte storie da raccontare e da ognuna di queste c'è sicuramente qualcosa da imparare.
Come sempre Renato, insomma, ha fatto una ricerca ottima da tutti i punti di vista, andando a scartabellare, a trovare anche le ultime pagine, quelle dimenticate. Ecco, diciamo che abbiamo terminato quindi il nostro intervento. Vorremmo utilizzare ancora più la vostra pazienza, posso dire. Se ci fossero domande, considerazioni, perché insomma, è un argomento lontano, l'8 settembre, ma se vogliamo anche vicino, quindi tocca nervi scoperti, come si suol dire, soprattutto l'interpretazione, come interpretare l'8 settembre, secondo una certa pubblicistica che è anche quella del fascismo staloino, anche del neofascismo dopo il 1945, l'8 settembre è la morte della patria. Cioè, se noi oggi in Italia la parola patria non ha più nessun significato, è una parola che viene vista come una parola di destra, eccetera, eccetera, quindi uno dei motivi è appunto quello che è accaduto l'8 settembre. Per dare un'immagine dell'8 settembre che ho trovato recentemente leggendo a destra sì, cioè immaginate una colonna di soldati disarmati, ma 100, 200, con due soldati tedeschi seppur armati, uno all'inizio della colonna e l'altro alla fine. Come era possibile 200 soldati con due soldati tedeschi che riuscivano a mantenere l'ordine? Questo è l'8 settembre. Quindi qualcosa di assolutamente tragico, qualcosa insomma è come se fosse una ferita ecco, che non si è ancora rimarginata. Quindi è anche un ottimo modo per capire quei problemi dell'Italia di oggi, che sono problemi contingenti, sociali, politici, di tutti i tipi. Però insomma l'origine ecco, dei nostri mali, secondo Galli della Loggia, secondo insomma, autorevoli, ecco, è appunto questo. Però dall'altra parte c'è chi dice che l'8 settembre muore il fascismo monarchico, ecco, nasce l'Italia nuova, nasce la resistenza e questo riscatta la patria, è una nuova idea di patria, una nuova idea di nazione. Quindi sono due vulgate diverse, sono due interpretazioni diverse. Anzi, io un minutino, ecco, riflettendo, quindi chi ha ragione? Insomma, da una parte la morte della patria, dall'altra parte, difficile dirlo che è un ginepraio, avremo bisogno insomma, di altri interventi, di altri momenti. Però pensando alle due interpretazioni l'un contro l'altra armata, mi è venuta in mente ecco, un'altra possibilità, un'altra interpretazione che ho chiamato la grande delusione. Cioè pensiamo ai partigiani che hanno combattuto, che sono sacrificati, che sono morti e tutto il resto. Qual era l'idea? Ecco l'idea, l'Italia che sognavano durante anche i terribili inverni tra il 43, 44, 44 e 45. Un'Italia diversa, un'Italia che avrebbe dovuto cambiare completamente marcia, cambiare radicalmente a livello sociale, a livello politico, economico, eccetera. Certo, i cambiamenti ci furono, non c'è dubbio, no? Il voto alle donne, la Costituzione, queste cose ecco, non si possono discutere. Però al di là di questo, se andiamo a vedere, a leggere un po' la storia di questo periodo, ci accorgiamo che la storia non è così lineare. Ecco, nel momento in cui sta per entrare in vigore la Costituzione, a Portella della Ginestra, il bandito Giuliano ammazza, quanti erano, non ricordo il nome, sono decine e decine di lavoratori che stavano festeggiando il primo maggio del 1947. Quindi insomma, l'Italia repubblicana, l'Italia uscita dalla resistenza, è un'Italia dove ecco, la mafia continua a fare quello che aveva fatto prima, anzi peggio di prima, perché il fascismo è riuscito bene o male insomma, un po' a imbrigliare la mafia in Sicilia, invece adesso con la Repubblica, Portella della Ginestra, che poi è il primo episodio di una lunga sequela di sangue ai danni ecco, di sindacalisti, uomini di sinistra, eccetera, che vengono falcidiati dalla mafia che la si impadronisce rapidamente ecco, della Sicilia. E così potrebbe essere la delusione dell'amnistia Togliatti. Togliatti, perché Togliatti in quel momento nel 1946 è ministro di grazia e giustizia, attua quella famigerata amnistia per cui tutti i fascisti, praticamente anche coloro che erano stati condannati a morte o condannati all'ergastolo, escono rapidamente dal carcere. Infatti sono pochissimi coloro che poi rimangono in carcere, ma anche coloro che non vengono scarcerati subito nel 1946 verranno scarcerati subito già nel 50-51 non c'era più nessuno in carcere. Anche questa è una delusione ecco, da parte di coloro che avevano sperato, cioè l'idea era abbiamo sofferto tanto i bombardamenti eccetera, non è possibile quindi che poi l'Italia sarà peggio di prima, sarà tale quale, dovrà essere diversa e in effetti le cose non andavano così. E un po' per chiudere mi è molto sorpreso una battuta direi fulminante che ricorda un po' ovviamente quella della tenente Innocenzi. È un fascista che si trova molto in mente nella campo di concentramento di Corzano, ecco dove, Poltano, ecco il grande campo di concentramento, ecco, dei fascisti dopo il 45, e si rivolge a un gruppo di partigiani che stanno al di là del filo spinato e dice: avete visto, hanno fregato anche voi. È molto colpito, perché credo, ecco, che questa battuta, certo che deve essere contestualizzata, deve essere capita, però sia un po' il termometro dell'Italia di questo momento, di un'Italia in cui tutti sono delusi. Sono delusi coloro che hanno pagato, visto i padri, i fratelli cadere, la lotta della liberazione, sono delusi coloro che hanno visto quella mattanza terribile dei fascisti dopo il 25 aprile del 45, sono stati almeno 10-12 mila fascisti che fucilati, insomma, alla bella e meglio, oppure con giudizi estremamente sommari. E poi anche la delusione di tanta gente che aveva penato durante i bombardamenti, durante la guerra, si aspettava, quindi insomma, forse c'erano troppe attese, era un'Italia troppo carica di aspettative, aspettative che comunque poi verranno deluse, ecco, dai partiti politici, che non saranno in grado, insomma, di rispondere in qualche modo ai bisogni anche elementari della gente. C'era molta disoccupazione, molta miseria, molta noncuranza nei confronti della gente semplice. Quindi appunto, in mente, ecco, di coniare io, e parliamo del mio sacco, e quindi vuol dire che deve essere considerata per quello che è, quindi al di là, insomma, morte la patria o rinascere la nazione, la grande delusione, ecco, la grande delusione dei tanti, insomma, che nel 47-48 non sono sentiti delusi rispetto a quello che avevano sperato in precedenza. Però naturalmente questa è una libera interpretazione personale, con tutti i limiti che può avere.
Sentiamo raccontare queste storie, vuol dire che gran parte degli italiani che hanno vissuto questo tipo di esperienza poi hanno saputo reagire alla meglio a fronte di queste problematiche. Se siamo qui a parlarne oggi, vuol dire che avevano ragione loro.
Sì, sì, ecco, sicuramente.
Della reazione, diciamo.
Sì, poi gli italiani, insomma, al di là della delusione che è stata quella del 46-47 eccetera, poi sono rimboccati le maniche, gli italiani hanno lavorato, hanno sofferto il ritorno dei padroni all'interno delle fabbriche, non è stato sicuramente un momento positivo, i tanti partigiani che poi sono stati incarcerati negli anni successivi, anche questo, insomma, fa parte della storia italiana. Però insomma, è una nazione che più o meno, seppure lacerata da tante divisioni politiche, partitiche, ideologiche, eccetera, si è rimboccata le maniche, perché altrimenti il boom economico degli anni 50 non ci sarebbe stato. Quindi molti hanno messo una pietra sopra, hanno dimenticato, hanno tentato di dimenticare, anche se le ferite della Seconda Guerra Mondiale da una parte e dall'altra, dalla parte dei partigiani, dalla parte dei fascisti, ecco, sono state ferite molto dure, ecco, da rimarginate, naturalmente non si sono mai rimarginate all'interno delle famiglie. Il successo di Panza, quando al primo libro, Il sangue di Vinti, successo davvero notevole, che ha scosso anche il mondo dell'antifascismo, eccetera, erano le tante memorie negate fino a quel momento, tante memorie che non hanno ancora trovato una collocazione all'interno della memoria nazionale, perché erano memorie così dei perdenti, memorie dei fascisti, di coloro che avevano poi subito un po' più figlio tragico della guerra persa.
È stato un periodo veramente portato in Italia, non so come definirlo, un catastrofe immane, qualsiasi punto di vista materiale, morale.
Sì, ecco, la morte della patria.
Ecco, la morte, io per me la patria non dovrebbe mai morire. Sì, sì. Poi però ho capito il significato di questa frase, dello sfacelo, il decadimento. Sì, sì, perché in questi tre anni, 46-47, veramente. Sono stati 4 anni tragici, allucinanti, macerie, ripeto, fisiche, morali, macerie, hanno distrutto tutto.
Un collasso generale.
È una cosa, veramente, erano ridotti alla... Vediamo che noi, sono stati documentari che, io sulla storia, sulla varie città d'Italia, sono in fila, ragazzini, ragazzette, forse un semplice grembiolino con in mano una tolla di conserva cirio vuota che mandava, gli ho detto guarda cosa, dove eravamo arrivati veramente.
Ma, allora devo dire, io sono per la seconda tesi, però noto che c'è un fatto positivo, nonostante tutte le delusioni dei vari governi, eccetera, eccetera, prima di arrivare ai De Gasperi, che diciamo insieme a queste due tesi contrapposte, a Ventotene c'era qualcuno che guardava lontano, tanto per rimanere nella normalità. Proprio domani se ne parla dei 70 anni, dei 60 anni del popolo. Perciò, nonostante tutti i fatti negativi e positivi, l'Italia, anzi per me è più negativo, però fortunatamente l'Italia, ancora aperta, è stata uno dei paesi, dei sei paesi fondatori dell'Europa, e da 70 anni che si vive. Anzi, questo qua è un fatto positivo.
Speriamo che duri.
Anche perché domani, e la qualità ci sia domani. C'erano già due personaggi, Spinelli eccetera, che portavano oltre quello che è, cioè perché tutti i disastri vengono dai nazionalismi, l'eccesso di nazionalismo porta purtroppo.
Sì, è un argomento che è difficile da controllare, da abbracciare, da considerare interamente, però mi è venuto in mente una delle frasi più diffuse durante la resistenza, ad avvenì Baffone, o Baffone, quindi Barbizon, che e meno male che non è arrivato, perché se l'Italia avesse fatto parte del blocco sovietico, figuriamoci. Però allora l'ingenuità di questi partigiani la vide l'Unione Sovietica come il regno della libertà, della giustizia, dell'uguaglianza, perché il Partito Comunista diceva che era la Russia di Stalin, quindi insomma un paese simbolo, modello, e quindi ad avvenir Baffone era la speranza di molti partigiani comunisti, i quali combattevano perché combattevano non tanto per l'Italia, per la Costituzione Repubblicana, oppure per la democrazia di cui avevano un'idea piuttosto vaga, combattevano appunto per l'Italia comunista, e poi sono trovati senza Baffone, e tra parentesi meno male, con un partito comunista che nel momento in cui è stato poi allontanato dal governo, questo nel maggio del 47, non è stato in grado di rappresentarli, e quindi i licenziamenti già subito nel 46 accettati dalla CGIL di Vittorio, licenziamenti nelle fabbriche, e poi con un partito comunista buttato fuori dal governo, perché ormai c'è la guerra fredda, non in grado di rappresentare i loro interessi, quindi hanno combattuto, licenziati e a rischio di finire in carcere, perché i vari giudici davano la caccia ai partigiani per fatti legati alla guerra di liberazione, per cui abbiamo avuto una serie di arresti, di condanne già nel 47-48 di partigiani che insomma, già avevano visto i loro sogni non coronarsi e poi finire in carcere per qualcosa che loro pensavano che era stato dimenticato oppure giustificato dalla lotta di liberazione che come doveva essere, era una lotta violenta. Quindi insomma, anche questo rientra nella grande delusione. Ecco, in un'Italia, ecco, ben lontano insomma, da quello che sembrava il paradiso in terra, che era l'Unione Sovietica.
Abbiamo corso un bel rischio, perché potevamo sì. Trovarci dall'altra parte.
Sì, esatto, un certo
destra, la
18 aprile del 48, quando il fronte popolare è stato confessato.
Sì, sì, da quel momento in avanti, sì, vista la facilità con cui a Yalta hanno stabilito questo paese a me, questo paese a voi, cioè con la massima la facilità, ecco, senza neanche considerare minimamente gli interessi dei vari popoli, è stato un rischio, sicuramente. Anche perché la Jugoslavia era vicino, apparteneva al blocco sovietico.
Il primo commento su Yalta è stato, almeno che avevo sentito io, Yalta uguale spartizione del voto per i blocchi, no? È stato veramente
sono sbagliti
sarebbe qua, chi dice la guerra c'è per ragione, come su Hitler, che ha avuto sui caratteri nazisti che ha condannato, ne ha condannati la Norimberga. Non so dove ho letto che anche Stalin, se non ha fatto il cuore di più, c'è lì. Perché purtroppo Stalin non aveva avuto la sua Norimberga. Tutto bene, Stalin. Ma se fosse, non dico dopo di Hitler, ma quasi, perché è dato tutte le buche che ha fatto con i suoi generali nel 33, 37, 38, il popolo che aveva fatto morire di fame, lasciamo perdere
i campi di concentramento con milioni di deportati
nei Siberia, non ce ne sono neanche stazionate, perché scappano in Siberia?
Ha fatto fuori tutta la vecchia guardia, coloro che avevano preso il potere nell'ottobre del 17 nella 36, e la fucilazione di Bukharin e di Kamenev, che erano due comunisti che avevano loro veramente fatto la rivoluzione nei giorni dell'ottobre del 17 accanto a Lenin e Trotsky. E Trotsky, lo sappiamo, no? Ammazzato con una spicconata in Città del Messico da un agente di origine spagnola, però ha soldato la Stalin, poi sono andato
con il bastone del Don Camillo del Pepone e
tutto l'altro. Va bene,
grazie, grazie.
Facciamo la foto.
Grazie.